Seconda parte.
Questo matrimonio non sa da fare, né domani né mai.
Se dipendesse da me, vedrai bene che non me ne viene niente in
tasca. Troppe chiacchiere. Uomo avvertito, lei ci intende. Non si lascia uscire parola su questo avviso che l'abbiamo dato per suo bene, signor curato.
Casa, al sicuro, a casa. Perpetua.
I pavidi, i violenti, i prevaricatori, la lotta tra il bene e il male, l'ironia. C'è tutto questo nei Promessi Sposi, capolavoro di Alessandro Manzoni, scomparso il 22 maggio del 1873, 150 anni fa. Per l'autore, appassionato anche di architettura, botanica e agricoltura, un ricco calendario di celebrazioni sia a Milano che a Lecco, sul lago di Como.
Questo è lo scalone d'onore a cui accedevano gli ospiti di Casa Manzoni nel corpo principale della villa, che è stata fatta edificare dal quadrisavolo Giacomo Maria Manzoni, che si comportava come Don Rodrigo, aveva i bravi e risulta il primo abitatore qui al Caleotto, quindi vive nell'epoca in cui Manzoni ambienta i Promessi Sposi.
Per le antiche scale, seicentesche scale, Mauro Rossetto, direttore del Museo Manzoniano di Lecco, fa gli onori di casa, Casa Manzoni, nella villa del Caleotto, che appartenne all'autore dei Promessi Sposi.
La casa di famiglia, la casa originaria, è questa di Lecco. Le altre sono dimore cui Manzoni si è trovato a vivere successivamente per casi della vita. Quindi quando torna da Parigi con la madre decide di acquistare una casa in Milano, in via Morone, e Brusuglio invece arriva a Giulia Beccaria, la madre, eredità da Imbonati, e poi Manzoni ci si affezionerà moltissimo.
Quanto Lecco è importante poi di fatto per i Promessi Sposi?
Di certo sta che nel 1818 vende tutti i beni in territorio di Lecco a questi industriali della seta, gli Scola di Vercurago, che sono i nuovi ricchi, gli imprenditori che possono acquisire questi beni di così grande valore. Però sta di fatto che poi Manzoni, quando inizia a scrivere nel 1821 la prima stesura di Promessi Sposi, decide di ambientare il fulcro della narrazione del romanzo a Lecco. I protagonisti, i personaggi principali, sono tutti lecchesi. C'è questo aneddoto per cui in una lettera a questi Scola, successivamente alla vendita, che gli chiedevano di venirli a trovare, Manzoni aveva risposto: io a Lecco verrei solo per piangere. Quindi è chiaro che c'è un attaccamento particolare a Lecco e al suo territorio.
È vero che Manzoni non andò al funerale del padre?
Manzoni seppe della notizia che il padre era morto mentre stava tornando da Parigi con la madre ed era in viaggio. Poi arrivò a Milano ed effettivamente al funerale non partecipò.
Quanto i Promessi Sposi di Manzoni sono ancora attuali, quanto i loro personaggi fanno parte dell'immaginario di tutti, basta fare un giro di Lecco per capirlo.
È la favola dei due innamorati, quindi ci sta.
Io sono cresciuto dove c'è il convento di Fra Cristoforo, Pescarinico, quindi quartiere principale, diciamo, per i Promessi Sposi. Diciamo che attira molte persone, è interessante dal punto di vista culturale.
E Fra Cristoforo come te lo immaginavi da piccolo?
Un frate con una barba lunga mezzo metro, con la povertà sia dal punto di vista degli abiti sia dal punto di vista della carità magari verso i poveri. È una figura buona, assolutamente.
Ne stavamo parlando appunto adesso, perché bene o male in ogni punto, ad esempio qui a Pescarenico, si può ritrovare qualcosa che c'è scritto ed è descritto nel romanzo. Ad esempio da casa mia si vede benissimo il castello dell'Innominato, che è il luogo manzoniano per eccellenza.
Mi raccontava lei alle gire delle elementari, mi stava raccontando, ogni due giorni doveva portare qualcuno sopra al castello a farlo vedere. La prima cosa gli ricorda il castello, credo.
I Promessi Sposi, Manzoni, l'avete letto?
Molto tempo fa, mettiamola così, è rimasto tra i banchi di scuola ed è morto lì.
Ma c'è chi non ha mai dimenticato le figure manzoniane. Tra queste va forte soprattutto Don Abbondio.
Ormai in Italia sono tutti Don Abbondio, somigliano a quel filone lì.
Un personaggio interessante, fa ridere come si comporta.
Il
Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella? Cioè, rispose con voce tremolante Don Abbondio, cioè, loro signori sono uomini di mondo e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra, fanno i loro pasticci tra loro e poi vengono da noi, come si andrebbe a un banco a riscotere. E noi siamo i servitori del comune.
Anche Andrea Vitali, scrittore e medico di Bellano, paese che al pari di Lecco affaccia sul lago di Como, ama il personaggio di Don Abbondio e se gli si chiede di leggere una pagina dei Promessi Sposi va dritto al suo personaggio preferito.
Non vorrei essere, come dire, corrosivo, ma il Don Abbondio interpretato da Alberto Sordi, perché lì Sordi ripete una delle macchiette che l'hanno reso famoso, diciamo, nella commedia all'italiana. Quest'uomo è pavido ma non ne ha colpa, è nato così e quindi è necessario che arrivi a difendersi con le poche armi di cui la natura l'ha dotato. Quindi molti sono archetipi, sicuramente anche molte situazioni, la monaca di Monza, cioè un archetipo riproducibile anche nei giorni nostri, la conversione del nominato è un altro momento metaforico, lo stesso Renzo, cioè un po' un pistola, diciamolo così, è l'archetipo di tanti personaggi, di tante persone, esseri che si ritrovano nella quotidianità, quindi letto in quella prospettiva, diciamo, è un catalogo di archetipi il romanzo di Manzoni.
Personaggi che ci sono tuttora accanto a noi,
mossi, spinti da quelle che sono le caratteristiche, diciamo, della psiche umana, quindi l'invidia, la gelosia, il desiderio, l'amore, l'odio, la fame anche, l'assalto al forno è anche questo, diciamo, un archetipo che si può riprodurre, che si può ritrovare, diciamo, nell'attualità. Quindi è una lezione continua che insegna come l'essere umano, da che popola, diciamo, questa terra è tale quale.
Nei Promessi Sposi, fece notare Natalia Ginsburg, che ha scritto la famiglia Manzoni, non esistono padri, Lucia e Renzo non hanno padri, la monaca di Monza ha un padre terribile, i personaggi manzoniani trovano padri, per così dire, portati dalla fortuna. In realtà Manzoni rimase sempre un padre a disagio con i suoi 8 figli, che lei sappia.
Beh, probabilmente sì, ed è anche forse la ragione per cui la figura, diciamo, del padre è minoritaria rispetto a tante altre figure.
Si dice spesso che il vero padre di Alessandro fosse Giovanni Verri e non Pietro Manzoni. Una cosa che può aver influenzato la sua letteratura.
La mia o la sua?
No, la sua, di Manzoni.
Io sono certo del padre che ho avuto, penso di sì, però non mi sono mai impicciato come degli affari familiari altrui, è sempre una cosa poco educata ficcare il naso, diciamo, in questi segreti di famiglia.
Il romanzo dei Promessi Sposi aveva un appendice, il saggio La storia della colonna infame, dedicato ad Alessandro Manzoni e a 2 vittime innocenti dei pregiudizi attorno all'epidemia della peste del 1630, 2 uomini accusati ingiustamente di essere degli untori, il barbiere Gian Giacomo Mora e il commissario di sanità Guglielmo Piazza, vennero torturati e uccisi perché ritenuti responsabili della diffusione del morbo. Ora a Milano, in via Gian Giacomo Mora, all'angolo concorso di Porta Ticinese, c'è una scultura moderna e una targa che ricorda quel triste episodio. Franco Giovanni Sanna, latinista che collabora con l'Archivio di Stato di Milano, è alla ricerca di nuovi documenti sull'argomento.
Chi cadde nella morsa della giustizia furono 2 poveracci. Gian Giacomo Mora non aveva certo colpa e tantomeno esisteva la figura dell'untore. Fecero delle perquisizioni molto accurate e trovarono nel laboratorio, perché i barbieri allora erano anche un po' dei chirurghi di secondo livello, ecco, facevano delle piccole operazioni e il nostro aveva fatto qualcosa di rischioso in quel tempo, aveva promesso proprio a questo ufficiale di sanità una pozione che poteva proteggerlo magari dalla peste e questo fu fatale, un fatale errore, poveretto, che ne sapeva che sarebbe sorta una condanna così tremenda.
La peste del 1630, il flagello che abbiamo vissuto, cioè la pandemia, ci sono analogie?
Beh, insomma, in fondo l'abbiamo vissuta poco tempo fa, questa pandemia che ha dei punti di comune decisamente interessanti. Gli untori sembravano essere quelli che fabbricavano i vaccini, cose strane, insomma, ingiustificabili come quelle di allora, come le dicerie di un tempo.
Ma in tanti, secondo lei, oggi si ricordano cos'è la colonna infame?
Non lo so. Però in questo piccolo ambiente, se uno vuole, legge, riflette e magari si ricorda in futuro di evitare di diffondere pregiudizi.